e un buongiorno a Giovanni Conti.
Buon pomeriggio a te Barbara e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Dicevo, argomento oggi molto molto gustoso. Di cosa parliamo Giovanni?
Parliamo dell'ultimo libro dello scrittore e saggista italiano Alessandro Baricco, che lui ha voluto intitolare insieme al suo editore evidentemente Breve storia eretica della musica classica. E se qualcuno è andato nelle librerie italiane soprattutto, ma non solo devo dire, in questi giorni, nelle ultime settimane, avrà visto che questo libro è arrivato appunto nei punti vendita con una imponente visibilità. C'è stata un'imponente campagna mediatica, Feltrinelli che è l'editore se lo può permettere, e nelle librerie ci si imbatte in un cartonato con Baricco come dire a grandezza naturale e una copiosa quantità copie, scusate il gioco di parole, di questo libro. Un libro intitolato, come dicevo prima, e che non è il primo che dedica Baricco stesso alla musica, agli argomenti musicali, suscitando da una parte l'ammirazione del pubblico e dall'altra oserei dire l'indignazione di addetti ai lavori che, tra le altre cose, criticano la sua superficialità e le sue inesattezze. E quindi cosa abbiamo voluto fare oggi?
Noi Giovanni abbiamo voluto a questo punto chiedere ad autorevoli esperti di musica il loro parere, anche perché già il titolo Breve storia ci fa capire che è un libro di 140 pagine, 144, quindi in cui condensa argomenti naturalmente vastissimi, e soprattutto eretica ci incuriosisce, perché mai eretica, che cosa scriverà mai in questo libro? Dunque abbiamo chiamato per commentare e farci capire il perché di questa scrittura, di questa nuova pubblicazione, o comunque se vale la pena averlo nella propria biblioteca, naturalmente Carla Moreni, celebre firma musicale della stampa italiana e del Sole 24 Ore, spesso nostra ospite, che non potevamo non avere con noi. Carla, ben ritrovata.
Grazie, sono molto felice oggi, particolarmente.
Grazie Carla. E poi alla, diciamo così, dimensione frizzante dei commenti di Carla Moreni non potevamo che contrapporre l'erudizione e la pacatezza di Nicola Cattò, che tutti sanno essere un critico raffinato ma soprattutto direttore della rivista Musica. Buon pomeriggio Nicola.
Grazie della presentazione, buon pomeriggio a tutti.
Dunque, io mi sono nel frattempo anche divertita ad andare a leggere le varie recensioni che sono apparse sul web, sulla carta stampata. Insomma, a spada tratta devo dire che si difende questa pubblicazione di Alessandro Baricco come qualcosa che davvero vale la pena avere nella propria biblioteca, anche in virtù, insomma, della scrittura che conosciamo molto bene attraverso i suoi romanzi e attraverso i suoi saggi. E quindi subito, Carla Moreni, secondo te vale la pena avere questo libro nella propria biblioteca e perché?
Oh, che domanda difficile. Vale la pena? Intanto un librino piccolo, ecco, possiamo dire, se viaggiate è comodo, ha tante pagine anche bianche, spreca un po' di carta, ed è scritto molto grande, caspita, questi caratteri cubitali. Io che ero rimasta alla Breve storia della musica di Massimo Mira, qui mi sono dovuta proprio ricredere, di quell'edizione in audio, tutta compatta, tutta proprio da ruggenti anni post-68. Io ovviamente l'ho letto con gusto, perché comunque il baricchese è uno stile, si può amarlo, odiarlo, però fa parte di noi, quindi è un libro che va letto. Va letto, ma io per voi e per i nostri ascoltatori mi sono divertita a scrivere una specie di piccolissimo copione dedicato a questo libro, e se me lo permettete ve lo vorrei leggere, e veramente non prenderà più di 2 minuti.
Prego. Assolutamente.
Allora,
sì.
Allora, intanto la parola eretico, allora, non è così eretico, anzi direi che è proprio sulla scia delle storie della musica, nel senso che inizia cronologico da quelli di cui non sappiamo assolutamente nulla, cioè i greci, e appunto ai greci Baricco dedica tanto spazio raccontando tante parole su quanto non, di musica non c'è, e finisce poi con Stravinsky Schoenberg, quindi diciamo che è un libro anche abbastanza tradizionale, non è proprio l'Allorto, ma insomma siamo sulla falsariga. L'aspetto che è eretico è che non c'è il numero delle pagine, infatti io mi sono subito annotata, hai detto che ci sono 144 pagine, bene, questo è un libro dove le pagine non sono numerate, questo è scomodissimo, non è eretico, è scomodissimo perché se io mi voglio segnare a fondo una citazione devo fare delle vistose orecchie perché non posso dire a pagina che non c'è. E quindi è un libro senza pagine, è un libro scritto per capitoli, capitoletti, con dei paragrafi che però poi si ripetono, e quindi è un libro un po' scomodo da recensire. Divertente l'attacco, l'attacco è biblico, l'attacco a Baricco si sentiva Mosè quando ha iniziato perché in principio, proprio in principio era il mistero, accidenti, che attaccone. Invece il finale è assolutamente prosaico perché finisce con Procida 2025, si vede che l'ha finito di scrivere a Procida.
Beato lui.
Ed ecco cinque, i miei cinque punti di attacco. Allora, tutta la prima parte è dedicata ai nomadi della musica, quel come lui chiama i nomadi della musica, è un libro scritto un po' sulla falsariga di un libro di agricoltura. Quindi i nomadi è veramente troppo lungo, non ne sappiamo niente, non abbiamo documenti. Belle la sua poesia sui nomadi della musica che la raccoglievano, la prendevano, racchiappavano, vattera pesca, però non ci dice niente di concreto. Secondo punto, il primo nome finalmente che esce è quello di Frescobaldi e lui lo definisce un angelo, ma no, Bodoni era un angelo Frescobaldi, era un buon musicista ferrarese che aveva tanto di maestro alle spalle e tanto di maestri intorno, quindi non era un angelo, non era uno calato dall'alto dal cielo. Poi il lessico. Il lessico ovviamente è fondamentale per scrivere e Baricco ha fondato tutta la sua scrittura su un lessico particolare molto bello. E definisce i musicisti cacciatori di suoni. Boh, non so, ci può stare. Forse io preferivo ancora Quirino Princi che parlava di musica forte, musica debole, non so. Sono rimasta un po' a quelle categorie. Poi ci sono gli errori, ma questi ve li lascerei dopo. Me ne sono evidenziati quattro, proprio secondo me molto clamorosi, ma ve li lascio per un prossimo intervento. E ci sono, e questo è molto divertente, i suoi idoli. E sui suoi idoli, Varicchio proprio è clamoroso, perché lui è evidentemente uno che proprio quando si innamora a tutto tondo, senza riserve, per cui Monteverdi è il più grande, e non ci dice che si chiama Claudio, magari era il caso. Bach è il dio della musica, quindi siamo passati dal più grande a dio, non so quale sia la differenza. Beethoven, pensate che originale, è un artista moderno, ma pensa, pensavamo che fosse un antiquariato. E Stravinsky e Schoenberg danno un colpo micidiale all'ordine della musica. Mi fermo qui.
Thank you.
Ebbene, che meraviglia, direi. Questo era Walter Testolin, la guida dell'ensemble del Labirinto, musica di Josquin des Prez, quella musica che Baricco inserisce nella sua prima parte di questo libro dedicato alla storia della musica, la prima musica. E leggendo il Corriere della Sera di qualche settimana fa, sulla lettura c'era un'intervista, tra un dialogo tra Baricco e Bollani, appunto si dice che Baricco ci fa fare un volo dall'alto, osservare con sguardo illuminato quanto è accaduto dagli antichi greci fino ai giorni in cui la musica si è infilata nel baratro, è il termine proprio suo, del Novecento. Quindi questa prima parte della storia della musica è, secondo lui, un periodo di grande dono, un'armonia con la natura, insomma, una parte in cui la storia della musica fiorisce. E quindi vogliamo chiedere a questo punto a Nicola Cattò che cosa ne pensa di ciò che ha detto Carla, naturalmente, di ciò che si dice anche sul Corriere della Sera, cioè è veramente un volo dall'alto, osservare con sguardo illuminato la storia della musica?
Beh, questa è una domanda provocatoria, ecco.
No, volevamo...
Lo sguardo illuminato, devo dire che sarebbe veramente eccessivo attribuirlo anche al più colto e il più felice degli studiosi, dei musicologi. Ci andiamo un po' più terra terra, diciamo, che è un libro, tu chiedevi se è un libro che bisogna avere in biblioteca, nella propria biblioteca, dipende come fate la propria biblioteca e dipende chi è il titolare della biblioteca. Devo dire, io l'ho letto due volte, la prima con un certo sdegno, la seconda invece capendone anche i pregi. È un libro che chiede una certa verginità di conoscenze a chi lo legge, per cui richiede appunto un terreno vergine su cui seminare. E non uso questa metafora a caso, perché è la stessa metafora con cui Baricco costruisce tutto il suo, la sua storia della musica, praticamente dividendo il periodo dai greci antichi appunto fino ai viventi, perché si citano Arvo Pärt, per esempio, che ha appena compiuto 90 anni ed è vivente, appunto. Lui usa la metafora dell'agricoltura e della coltivazione, per cui da un'età in cui l'uomo viveva in armonia con la natura e ne coglieva i frutti in maniera quasi spontanea, poi c'è un desiderio di incanalare, dare un ordine, come dire, dell'uomo che si impone sulla natura, ma in maniera non forzosa, quasi appunto con un ordine e un'armonia che possono convivere. Questo nel trattato di armonia di Rameau è, diciamo, il corrispettivo musicale, parliamo dell'inizio del Settecento. Poi mano a mano con l'Ottocento, l'età dell'industria, l'armonia, questa agricoltura diventa sempre più invasiva e siamo nell'età della rottura, l'età di Beethoven, in cui la natura non viene più addomesticata, che era una cosa ancora accettabile, ma viene reinventata. E poi da Wagner in poi c'è il Big Bang, come dice lui, c'è l'età dell'industria, per cui la natura viene violentata dall'uomo, così come la musica, fino ad arrivare giustamente ai due citati, Schoenberg e Stravinsky, che sono le due vie con cui il Novecento ha distrutto la musica. E per cui la musica del Novecento cos'è? Usa una bella metafora, bella naturalmente sempre secondo il tuo punto di vista, Baricco, come i cristiani della prima ora avevano costruito basiliche usando la pietra dei templi pagani in rovina, così la musica del Novecento viene costruita usando in vari modi diversissimi le macerie di queste distruzioni che sono state lasciate. Ecco, tutto è molto affascinante, che poi sia corretto è un'altra cosa, però io devo dire che a un lettore assolutamente non consapevole della storia della musica, questo secondo me può fare anche più bene che male. La presenza del libro in così grandi quantità, come giustamente ha rilevato Giovanni, in un mondo così ignorante, in una nazione così ignorante come la nostra, io direi che non è da lamentarlo, ecco.
Beh, però è pericoloso avere, come dire, una realtà falsata, che è quella che propone Baricco. Tu citavi,
sì,
per esempio le basiliche, i cristiani non hanno costruito basiliche, le basiliche erano edifici civili romani dismessi e presi dai cristiani, ma non è questo il problema. Abbiamo chiesto ad alcuni altri colleghi qualche parere veloce su questa pubblicazione. Vorrei citare, perché lo stimiamo molto, tutti come collega, si occupa di generi diversi dal mio, per esempio, ma credo che sia interessante ascoltare cosa ha detto Franco Fabbri a proposito di questo libro, e dice: perché eretica? La breve storia di Baricco è una traduzione nel narcisista stile Baricco di un manualetto tradizionale, con tutte le omissioni e gli errori di quel tipo di pubblicazione, a partire dalla reificazione della musica tra virgolette classica e dalla cancellazione della natura storico-culturale di quel concetto. Ma Baricco si deve essere molto compiaciuto di quello che ha scritto, come sempre. Colpisce, fra gli altri svarioni, che identifichi tout court il temperamento con il temperamento equabile, malgrado che citi in bibliografia un saggio che avrebbe potuto chiarirgli le idee, ma chissà se l'ha letto. Ecco, questo è il parere di Franco Fabbri.
Diciamo che forse appunto qualche svarione in questa già sintetica, diciamo, storia della musica forse sarebbe potuta anche non trovarsi, insomma, avrebbe potuto evitare, come dire. Carla Moreni, anche tu dicevi che hai rilevato comunque degli errori anche un po', insomma, maldestri.
Sì, sono abbastanza d'accordo con Franco Fabbri, ma sono anche d'accordo con quello che dice Nicola, nel senso che sì, scrivere di musica, che un grande scrittore, Baricco, abbia, è appassionatissimo di musica, da sempre si è interessato alla musica, cosa rara, perché notoriamente l'intellettuale italiano non sa nulla di musica, e proprio lo sforzo massimo che possa fare è seguire 7 dicembre giusto per essere alla PAGE, ma poi tutto il resto non sa. Quindi che lui sia da sempre interessato alla musica, teniamocelo stretto, cioè fa parte di noi che la musica l'amiamo. E quindi va bene, e da Baricco non potevo che aspettarmi un libro scritto in stile barichese, per forza, quindi certo. Narcisista, quindi tradizionale, perché poi non è un rivoluzionario il nostro Alessandro. Ma gli errori sì, si potevano evitare, anche perché in così poche non numerate pagine tanto valeva dare le informazioni giuste, perché se io voglio un lettore vergine, come dice giustamente Cattò, però deve sapere che il teatro d'opera non nasce tra Firenze e Venezia e basta, ma c'è anche una grande città come Mantova, e non nominarmi l'Orfeo di Monteverdi per la nascita dell'opera non è una svista, non è, cioè è proprio una mancanza di un tassello fondamentale. Oppure l'enfatizzare che il padre di Mozart sentiva il suono che sarà in mezzo tra i re e mi, e sentiva che uno era re diesis e l'altro era mi bemolle, ma è assolutamente normale, cioè era violinista Leopold, e quindi ogni violinista sente che il re diesis non è il mi bemolle, cioè il violino non è il pianoforte. Quindi mentre sul pianoforte io ho un unico tasto nero tra re e mi che identifico in maniera univoca come re diesis o mi bemolle, se sono violinista so benissimo che re diesis e mi bemolle non sono la stessa cosa. Non era un genio Leopold Mozart o una figura così bizzarra. E poi, ad esempio, quindi sono veramente arrabbiata, date il parruccone a Bach. Bach era lì chiuso con le sue musiche, no, non si interessava alle grandi novità. Ad esempio, non era interessato al forte piano, no, di Bartolomeo Cristofori, che proprio in quegli anni. Ma non è vero. Bach, ci sono dei carteggi, ci sono delle lettere che documentano di quanto lui fosse curioso di questo nuovo strumento che andava a ingrandire la famiglia delle tastiere, del clavier, e addirittura ne fa ordinare uno e lo possiede e lo suona. quindi non era un parruccone il nostro Johann Sebastian. E poi l'ultimo errore, questo ci ho proprio provato gusto, devo dire. Perché allora, è un saggio bellissimo quello che scrive Baricco, forse è il capitolo più bello, ma devo averlo già letto da qualche parte, qui probabilmente ha riciclato qualcosa che aveva già usato, ed è il saggio sulla terza di Beethoven, sull'eroica. Siamo quasi verso la fine del libro, e anche questo vi dice il totale squilibrio, cioè mancheranno, adesso faccio a occhio, saranno 20 pagine. 20 pagine su 144, siamo alla terza sinfonia di Beethoven, ditemi un po' che storia della musica è. Va bene. E comunque lui la racconta con un bello stile, no? La gente non era stanca, quindi due su tre la gente sapeva cosa c'è. Insomma, c'è una bella scrittura per raccontarla. E poi naturalmente va al famoso attacco, no? Perché è quello che rende facilmente identificabile dall'eroica, chiedo perdono, stavo facendo la punizione degli errori, dall'eroica passa a parlare della quinta, e quindi quando parla della quinta, di cui ci racconta che aveva durante il crescendo che portava all'allegro finale, trascinando tutti dal sottosuolo di un caos barbarico alla luce accecante di un trionfale do maggiore, la gente sveniva nei palchi, va bene, ok, ci parla dell'attacco, perché tutti quando parlano della quinta naturalmente parlano dell'attacco, mentre dell'eroica si era dilungato a raccontarcene la lunghezza. Invece della quinta, che è originale, ci parla dell'attacco e dice: è un attacco piccolissimo, certo, quattro note, tre brevi e una lunga, benissimo. Ma l'attacco della quinta è fondamentale perché ha una pausa ed è quello che lo rende difficile, è che non è un attacco in battere, ma è un attacco in levare. E quindi se io voglio raccontare al mio pubblico vergine che quello lì è un attacco, come oggi si usa dire, iconico nella storia della musica, devo dire che è un attacco di tipo medievale, che inizia con un occhietus, con un singhiozzo, con una pausa imprescindibile e proprio che sembra sfuggita lì e che rende tanto difficile e tanto espressive quelle tre, quattro note che arrivano dopo. Ma è la pausa a rendere espressive, non le note.
Ed eccolo qui il baratro del Novecento, colui che cita anche Baricco nella sua breve storia eretica della musica classica, e cioè Stravinsky. Questa era la danza infernale di Cascade, dell'Uccello di Fuoco, ma continuiamo, direi, Giovanni, a citare anche i brevi commenti che i nostri recensori ci hanno donato, e andiamo a questa riflessione di Luisa Sclocchi, giornalista musicale, che sempre, insomma, ci regala delle osservazioni molto interessanti, e comincia così: ma davvero era necessario raccontare la storia della musica in questa forma, che potremmo definire onirica, allucinata, ma soprattutto che piega, con un procedere tutt'altro che scientifico e storico, la verità delle fonti ad una non meglio precisata esigenza? Quale quindi il senso di questa operazione? La divulgazione? Termine ormai oggetto di animata querelle che pare autorizzare talvolta qualsiasi forma di squalificazione della materia in nome dell'esigenza di renderla a portata di tutti. Temo sia da escludere perché un siffatto scritto risulta ostico, ermetico e di difficile comprensione per chi conosce in maniera approfondita il tema, figuriamoci per altri che vi si approcciano per la prima volta. La volontà di rompere gli schemi proponendo una soluzione alternativa, modalità famolo strano, tanto che neppure la numerazione delle pagine ci è consentita? Volontà di trattare rigorosamente senza regole, se questo è con nuova libertà, un tema troppo spesso associato ad una sorta di ingessata elite? Il desiderio narcisistico di pronunciarsi ad ogni costo su una materia su cui ancora oggi pare, ai noi, non sia riconosciuta la parola specialisti? Insomma, tanti quesiti, ma anche qualche riflessione. Insomma, abbiamo bisogno di questa divulgazione perché si possa portare a tutti un contenuto musicale che però lei ritiene ostico, ermetico e di difficile comprensione. Nicola Cattò, cosa ne pensi? Trovi anche tu, credo che forse tu non sia d'accordo se pensi che effettivamente un pubblico non così erudito dal punto di vista musicale possa comunque trovare interessante questa scrittura.
Non lo so, io in questa conversazione sto un po' facendo anche la pars construens, perché altrimenti il dialogo diventerebbe troppo negativo verso Baricco, certo. Per cui magari... Cioè, intendo a sottolineare alcuni aspetti, però il libro, devo dire che l'intento proprio di Baricco, è quello che poi spiega anche nell'intervista sul Corriere della Sera che tu hai citato, dice che sono un lavoro di tanti anni di progressiva depurazione, limatura, riduzione. Il problema è che riducendo, si rischia di tagliare parti essenziali. Carla diceva giustamente la questione dell'Orfeo di Monteverdi, oppure c'è anche nel post Beethoven, quando liquida con una riga, a volte due, ma a volte proprio una riga, gente come Chopin, Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Liszt e Paganini, e con delle boutade che alla fine non fanno neanche onore a chi le ha partorite, perché sono davvero né divertenti né giuste. E poi in realtà stupisce in questo testo, che io in realtà non trovo poi così ermetico, è un po' baricchesco, ecco. Una volta entrato nel suo stile, nel suo modo di scrivere, è autoreferenziale, certo sì, ci sono anche degli approcci talmente vecchi che stupiscono un uomo comunque così colto. Per esempio, quando parla di certe pagine di Handel, Gluck e Mozart che non sono diverse dai marmi di Fidia, per cui l'idea di una bellezza ideale non turbata dalle passioni, beh, ma così si pensava a questa musica 100 anni fa, 70 anni fa. Cioè, oggi nessun studioso serio scriverebbe una cosa del genere, neppure per provocazione. E questo è un po' l'idea. Il problema è che, a furia di semplificare, a volte funziona, a volte no, e più spesso no, forse.
Certo, quindi no, vai Giovanni.
Sì, no, certamente. No, vedo l'orologio scorrere. Volevo citare Giordano Montecchi, che dice, aprendolo questo libro, ci si imbatte quasi subito nella leggenda di Papa Gregorio Magno, che su dettatura dello Spirito Santo avrebbe a sua volta dettato a un amanuense il repertorio che da lui prende il nome. È la favola edificante che ancora 60 anni fa ci raccontavano nell'ora di musica delle vecchie scuole medie. Da bravi eretici, semmai, bisognava spiegare il perché di questa fake news, coniata da Carlo Magno d'intesa con Papa Leone III. Alle diverse regioni del neonato impero si voleva imporre il canto gregoriano accreditandone l'ascendenza divina al fine di cementarne l'unificazione. L'impresa però incontrò molte difficoltà e fino alle soglie del Rinascimento provocò repressioni e persecuzioni cruente, con non poche vittime fra le comunità che non volevano rinunciare ai loro riti e canti antichi di secoli. Già l'anno scorso era uscita la traduzione italiana di una ben più pretenziosa storia sovversiva della musica, per cui questa storia, molto poco eretica, arriva in ritardo, direi. Comunque belle le tre diverse copertine ad effetto cangiante. Ecco, questo è Giordano Montecchi.
Dunque, tra l'altro, appunto, volevo ritornare su questa storia sovversiva della musica che Giordano Montecchi cita, perché ne aveva già parlato in una recensione nel 2003, un libro uscito qualche anno fa, libro di Ted Joy, appunto, in cui si faceva una lettura molto particolare, molto di parte, diciamo, della storia della musica. Quindi forse non è neanche troppo eretica la storia della musica di Baricco. Tra l'altro leggevo questa recensione su una rivista online, Liberiamo, recensione di Saro Trovato, che dice non è la solita storia fatta di progressi e conquiste, è un racconto eretico che mette in discussione i luoghi comuni e restituisce alla musica la sua natura più profonda. Quindi non è tanto una revisione filologica dei fatti storici quanto una proposta di lettura alternativa alle forze profonde che hanno animato la creatività musicale occidentale. Per cui io mi chiedo questo, cioè, per appassionare i lettori alla storia della musica è necessario questa visione, tra virgolette, eretica che bypassa in qualche modo la verità storica? Cioè, ne abbiamo bisogno, Carla?
No, il vero titolo è Breve storia baricca della musica classica. Uno ama Baricco e se la legge ed è felice. E va bene, è così. È una breve storia baricca.
Questo è molto simpatico, molto vero, Carla, e sicuramente tanti comunque l'apprezzeranno, questo è vero, perché insomma la sua scrittura è amata da tantissimi. La confezione di questo libro è accattivante, ricordiamo che ci sono queste tre copertine diverse, un po' in controluce con gli autori, diciamo, sfumati in sottofondo, sicuramente una scrittura accattivante.
Siamo in conclusione.
Nicola Cattò, l'ultima battuta su questo libro. Tu ci hai già detto, forse vale la pena averlo in biblioteca.
Sì, dipende appunto quale biblioteca. In realtà forse il fatto di aver fatto una storia fatta di tanti flash, cioè di illuminazioni qua e là in uno sfondo buio, è il vero problema, perché la storia della musica, come qualsiasi storia, è fatta di una graduale transizione di grigi senza stacchi improvvisi, perché così funziona la storia, ripeto, qualsiasi storia.
Certo, dunque...
Carla si è già espressa, gli baricchesi possono comprarlo. Barbara, da te?
Allora, io oscillo un po', naturalmente. Ovvio che Baricco ha scritto anche delle cose molto gustose, anche che riguardano la storia della musica. Diciamo che forse non l'avrei chiamata storia della musica. Ecco, mi sarei fermato prima, avrei scritto quello che poteva essere un po' una storia romanzata con uno sfondo diverso. Chiamarla storia della musica classica, ecco, devo dire che secondo me è stato molto pretenzioso da parte sua.
Ah, vabbè. Giovanni? Io, da uomo del Medioevo molto rude, dico: spendete in altro modo i 18 euro che costa il libro di Baricco.
Dunque, abbiamo insomma discusso ampiamente con vari punti di vista, ovviamente i nostri lettori, i nostri ascoltatori, che sono anche dei lettori, avranno modo di scegliere cosa fare davanti alle vetrine delle librerie di questi giorni, ma nel frattempo grazie davvero dei vostri pareri, grazie Carla, naturalmente ti ritroveremo presto.
E grazie Nicola, prestissimo.
A risentirci, grazie. Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.